di Sophie. Il femminismo a parole nostre.
E buonasera ascoltatori dell'educazione di Sophie. Oggi è lunedì sera e come al solito fedelissimi vi troviamo attaccati alla radio, o siccome questa è una web radio, attaccati al telefono, al computer, non lo so, dovunque vi raggiunga l'educazione di Sophie e Radio Yulm, per questa nuova puntata, per questo appuntamento. Io sono Martina, con me come al solito c'è la Giulia, la Gida, la Giulietta,
ecco Romeo qua.
Non lo so, mi faceva molto Alfa Romeo, sembrava una pubblicità.
Va bene.
E dall'altra parte Sofia, che iniziamo a ringraziare già in anticipo perché ci sopporta da diverso tempo.
Oggi veramente dovremmo comprare letteralmente un regalo per la facciamo impazzire.
Sì, la prossima volta ti regaleremo, non lo so, un biscotto.
Compito della regista, star dietro gli speaker, sì. Questo è il lavoro. Se non te l'hanno presentato così, Sofia, non...
Cioè, ti hanno mentito,
problema,
dal giorno uno.
Proprio, è quello il problema.
È tipo uno di quegli stage per cui ti promettono grandi scalate di successo e poi ti trovi a portare i caffè sul set. Più o meno la stessa cosa. Gli hanno detto, no, ma fare la regia per due persone più o meno equilibrate.
Invece siamo qua, non siamo tanto. Qua. Allora dai, facciamo subito la parte noiosa, la parte un pochino più...
Spiegone.
Sì, in modo che ce lo leviamo e possiamo andare subito su argomenti più interessanti, anche perché oggi
è un argomentone.
Le mie domande sono tutte di 4-5 righe.
Molto belle.
Molto belle, ma lunghe. Non so come faremo, però tanto non seguiamo le domande, quindi non c'è alcun problema. Comunque, allora, lo spiegone a inizio puntata per chi ci ascolta sempre, quindi sa già di che cosa sto parlando, è il momento di andare a far la pipì.
O quel momento tipo di fare la
poesia. Avete 30 secondi
davanti al computer, ripetete a memoria quello che Giulia dirà fra un secondo.
Allora, che cos'è l'educazione di Sophie? È un titolo che deriva da un librone dell'Ottocento di Rousseau intitolato Émile. Émile perché è l'educazione del bambino maschio, Emilio in questo caso. Quindi Rousseau racconta come educare il bambino, ovviamente dell'Ottocento, in modo che possa capire in cosa è bravo, capire le sue passioni, imparare a vivere nella società, imparare tante belle cose e diventare un uomo moderno dell'Ottocento. Alla fine del libro prende l'ultimo capitoletto e dice «Ma sai cosa? Forse non esistono solo gli uomini». Un po' se lo ricorda, diciamo in extremis, però minimo il pensiero c'è stato.
Minimo sforzo, ma minima resa.
Esatto, minima resa, perché decide di dedicare l'ultimo capitoletto alla bambina, in questo caso Sophie. Ma chi è Sophie? È la futura moglie di Emilio, quindi per questo minima resa. Sophie non ha la stessa educazione di Emilio. Sophie deve essere educata a diventare una brava moglie e una brava madre, non a seguire le proprie passioni. Ovviamente questa è una educazione dell'Ottocento, quindi lasciamola nei suoi anni. Per questo motivo abbiamo deciso di riprendere il titolo e diciamo far prendere un attimo un po' di colpi a Rousseau, che poverino, forse in quanto uomo dell'Ottocento ci sentisse oggi non sarebbe proprio contentissimo. Abbiamo deciso di prendere questo titolo per trovare una nuova educazione, un'educazione non dell'Ottocento ma del 2024, in cui ancora le cose non vanno proprio benissimo, quindi forse abbiamo la necessità di capire come essere donne, come essere uomini, come essere qualsiasi cosa in questa società e trovare una nuova educazione. Quindi il nostro scopo è essere qui, cercare di veicolare un po' i messaggi che arrivano a noi attraverso, per esempio, ospiti, storie, tante esperienze diverse, per capire un po' cos'è, per esempio, il femminismo oggi, come comportarsi nella società di oggi in cui ancora ci sono tanti problemi.
Infatti, come spesso abbiamo fatto qui all'educazione di Sophie, anche oggi non facciamo tutto da sole, perché non si fa mai tutto da soli, e ci facciamo aiutare dalla voce di un ospite che però ancora, come spesso, ancora non vogliamo rivelarvi. E diciamo solamente che se volete possiamo legare l'idea di Sophie, quindi della donna che deve essere sempre un po' succube dell'uomo, a un discorso più grande, che è il discorso degli archetipi, che è un discorso che la nostra ospite di oggi ha lavorato e su cui lavora tutt'oggi. Ma noi per adesso ci ascoltiamo una bella canzone, perché non vogliamo anticipare troppo, sinceramente. La playlist di oggi è fatta da Giulia, che diciamo che ha un marco musicale molto importante, quindi ve ne renderete ben conto. Sin da questo primo disco ci ascoltiamo i Doors, questa è Love Me Two Times.
Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. baby. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time. I'm gonna wait. Love me two time. I'm gone away. Oh me. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times.
La voce di Jim Morrison mi mette sempre di buon umore, mi serviva oggi, mi serviva parecchio. Dovevamo iniziare in questo modo, non potevo fare diversamente nella
giornata di oggi. Ma la prima canzone deve sempre metterti un po' di buon umore.
E per me vuol dire la prima canzone saranno quasi sempre i Doors, casualmente. Allora, iniziamo con il nostro momento di notizie, di scambi culturali, perché noi in quanto intellettuali...
Intellettualissime, artiste, di grande scuola alta.
Esatto, e partiamo subito con notizie, cosa vedere, cosa sentire, che per i nostri amati ascoltatori sanno già benissimo che stiamo parlando del Tè delle Sei.
Esatto, un magnifico pastume, un mistume di cose da vedere, da sentire, da recuperare, articoli, libri, podcast, film e quant'altro, che io e Giulia ci consigliamo a vicenda, che a un certo punto, vivendo insieme in simbiosi da ormai 4 anni, non vogliamo più sentirci dire l'una all'altra, quindi buttiamo tutto dentro questo contenitore e poi lo serviamo su un piatto d'argento all'educazione di Sofì, così siamo obbligate a sentirlo.
Allora, stamattina inizio con una notizia che, guarda un po', viene dal Guardian, che tanto è,
solo stamattina.
È la mia lettura giornaliera. Questo in realtà è un articolo di qualche giorno fa. E, è un articolo che mi ha lasciato a bocca aperta, perché è una notizia, non è uno di quegli articoli culturali che consiglio di solito. È una notizia che però è un po' triste, diciamo che mi fa salire una certa violenza.
Sì.
Allora, si parla di un posto, ovvero la Nigeria, che è un posto abbastanza ricco, è il paese più ricco di tutta l'Africa, quindi in teoria la Nigeria non dovrebbe avere grossi problemi. Sapete qual è il problema? Che solo nel 2020 sono morte più di 80.000 donne per parto, che è una cosa assurda. Quindi, soprattutto oggi, un paese come la Nigeria ha tutto il budget possibile per evitare un problema di questo tipo. L'articolo per questo è molto interessante, perché va a cercare di capire il motivo per cui ancora tantissime donne, già in Africa è un problema serio morire di parto ancora oggi, ma fino a quando sono paesi che magari non hanno un budget così grande da dare per anche banalmente la sanità, si può ancora capire. Ma perché un paese che avrebbe i soldi per evitare il problema non lo fa? Deve essere un qualcosa che deriva dall'interno, non è un problema di soldi in questo caso. E l'articolo va a proprio spacchettare il problema, cercando di capire qual è la mentalità che sta ancora dietro a questa cosa. E per me può essere molto interessante, perché magari metti in Italia, siamo arrivati al punto che il parto, che è un argomento di cui si può parlare, ma poi ci sono tanti problemi che noi guardiamo magari in questo caso alla Nigeria e diciamo: ma quanto sono indietro, che non prendono in considerazione la morte per parto. Però noi facciamo la stessa cosa con tantissimi altri argomenti. Per questo motivo può essere interessante capire qual è la mentalità che sta alla base, per esempio, di che cos'è un serio problema per la sanità e che cosa no, perché è quello il punto. Qual è la linea di confine di dire: forse non possono morire 80.000 donne in un anno per
anche
questa
perché
cosa.
Essendo la Nigeria appunto il paese più ricco di tutta l'Africa, sarebbe come pensare di morire di varicella in Svezia, facendo un paragone nel nostro continente. E come diceva Giulia, appunto, spesso, siccome l'articolo si chiama Pregnancy is not a disease, cioè la gravidanza non è una malattia, spesso queste morti non sono veramente giustificate da alcune mancanze sanitarie, ma da alcune mancanze della struttura sopra la sanità, che si occupa della sanità e che vede il problema, perché penso che sia lampante, non è che possiamo notarlo solamente noi dal nostro buco a Milano, ma penso che lo sappiano benissimo anche alcuni politici nigeriani, che però decidono di girarsi dall'altra parte perché o non è interessante o ci sono delle altre cose che a loro piacciono di più.
Esattamente, è tutto un problema alla fine di politica e sicuramente anche di proprio come noi ci approcciamo alla cosa, perché ripeto, è una mentalità di base. Succedesse in Italia, in cui c'è una cultura diversa in questo momento, ce ne renderemo tutti conto. In Nigeria forse no, poi non lo so, non sono esperta della Nigeria, ho solo letto l'articolo, leggetelo, non prendete informazioni da noi, prendetele dal Guardian, grazie.
Eppure, come diceva Giulia, noi non consideriamo più o almeno abbiamo la fortuna di, chiamarla fortuna fa già troppo ridere, di non considerare più la gravidanza come una malattia, come un rischio di morte, ma ci sono tantissimi problemi che gravitano attorno anche solo al tema della gravidanza, che invece causano morte, causano un sacco di dibattito. Per esempio l'aborto, cioè andiamo proprio da un polo all'altro. L'altra sera a Porta a Porta, grandissimo programma che offre molteplici punti di vista, 7 uomini, modalità BoJack Horseman ma senza Papillon, si sono messi a parlare di aborto, una cosa che suppongo che loro abbiano avuto la possibilità di sperimentare molte volte, molteplici volte nella loro vita. Quindi, come al solito, di cosa parliamo all'Educazione di Sophie? Chi deve parlare di certe cose e chi deve essere invitato per sapere cosa davvero succede a una persona che vive un'esperienza così traumatica o non traumatica come è quella dell'aborto? Con questo non vogliamo dire, ed è una cosa che approfondiremo grazie ad alcune domande che ha scritto Giulia anche più avanti, che il pubblico di riferimento o il cestino da cui bisogna pescare per le opinioni è meramente femminile, perché non è detto che solamente delle donne o chi si riconosce come donna sappia parlare di certi argomenti, ma nemmeno che di default scegliamo solamente uomini che soprattutto non ne hanno la minima conoscenza. Mi ricordo quando avevamo intervistato la dottoressa Monica Calcagni qualche anno fa, che appunto aveva fatto riferimento a degli studi di dottori, di ginecologi uomini, ma che appunto prima di uomini hanno ginecologo, hanno dottore, cioè hanno gente che si è seduta un giorno e ha sfogliato 2 pagine, non è che si siede così e dice: allora, secondo me l'aborto, no, secondo te niente, cioè secondo me il sole, capito, secondo me il cielo è azzurro oggi. Ma un argomento che è così delicato come può essere l'aborto e tantissimi altri argomenti di cui discutiamo spesso l'Educazione di Sophie non possono essere un fatto di opinione, ma un fatto di fatti. Cioè, come hai detto tu in apertura, questa sì, è un'informazione fattuale, che c'è questo problema in Nigeria, non è una mia opinione o un articolo di cultura.
Sì, ma anche perché il problema è, anche se fossero donne che non sanno niente dell'argomento, magari ne possiamo parlare un po' di più, magari hanno delle esperienze da condividere, così come possono avere le loro. Ma magari non li mandiamo a Porta a Porta?
Sì,
magari, cioè,
sì.
Oppure diciamo: oh, lo sapete, questi non hanno, proprio non lo sanno, non è stato studiato. E poi di sicuro nel 2024 non ci mettiamo solo uomini a parlare di aborto, sì, per favore. Cioè, nel senso, io capisco la notizia, ma qua è proprio ridicolo agli occhi di tutti.
Faccio anche postilla, non mettiamo solo uomini che sono totalmente disinteressati a cambiare idea o ad accogliere un punto di vista diverso a parlare di cose che loro già di per sé non sanno, perché è come se io mi sedessi a parlare di fissione nucleare. Cioè, non ne so niente e non è che mi metto a spiegarla a Giulia, che magari ha letto 12 libri di Marco Rovelli e un'idea se l'è fatta. Non sarà la stessa idea di Marco Rovelli, ma tipo funzioniamo a gerarchia, però, cioè ognuna delle conoscenze diverse, ma al posto di metterci tutti insieme diciamo io la penso così, poi non lo so.
Molte volte sembra come se mandassero me a parlare di fisica in TV, esatto, quando ho letto qualche libro di
perché... più o meno penso che abbia funzionato, cioè, allo stesso modo.
È questo il punto, è lì il punto. Forse possiamo tipo chiamare della gente con una laurea,
per dire,
così la butto, cioè, così, lì,
o che almeno non so, che l'ha vissuto, cioè non è proprio necessario che, no, ci sia il pezzo di carta, ma che almeno mi siedi e dico io cioè un'idea, perché l'ho quella cosa lì, mi impatta tutti i giorni, ce l'ho. Tu,
ma
cos'hai?
Ma niente. Poi almeno renderlo noto, cioè chiamare me alla conferenza di fisica, sì, esatto, quantistica, e dire lei comunque ha letto qualche libro di, esatto, questa deve essere la mia presentazione.
La qualifica sotto Giulia Monti è letterice di qualche libro di Marco, esatto, Rovelli.
È esattamente così deve funzionare, se no no. E infatti andrebbe bene che gli uomini parlino di aborto, ma con magari sottotitolo, non ne sanno
con
niente.
Con i guanti.
Esatto,
esatto, con un occhio di riguardo.
Vuoi farmi un consiglino che vedo di qualcosa a guardare?
Sì, molto, molto veloce. Devo fare come al solito la persona un po' cattiva, perché purtroppo non è più in cartellone del Teatro Carcano. Non so se andrà in tour. Lo spettacolo è Le Serve di Veronica Cruciani, tratto da un testo di Jean Genet, con Eva Robbins, che è una delle attrici trans più pioniere del campo. Cioè, fate conto che quando ho obbligato i miei genitori a venire, che all'inizio erano un po' refrattari, quando ho detto Eva Robbins, mio padre si è illuminato e mi ha detto no, ma è un'attrice dei nostri tempi. E già al fatto che abbia detto attrice io mi sono sciolto, ho detto perfetto, stupendo, andiamo. Ma anche vederli, vedere un'attrice che è dei loro tempi, che ha un impatto anche su di me, di cui io mi interesso, veramente ve lo consiglio se volete andare a recuperarlo al teatro.
Martina, te la devi smettere di fare, scusa, questi mamma, consigli quando la roba è sold out, non c'è più, basta, basta. Mm-hmm. Cioè, mi deprime sempre così. Adesso Martina semplicemente ci farà consigli di serie TV, film, dicendo dove trovarli,
giuro,
spettacoli, che mi prende già il biglietto. Questa è la cosa. E adesso, visto che poi inizieremo con l'intervista, ci facciamo un attimo una pausa musicale con i Cure.
Go on, go on, and disappear. Go on, go on, and wave the beer. And I know I was wrong when
e torniamo in diretta all'educazione di Sofì. Ci siamo sentiti In Between Days dei The Cure, come al solito questa playlist è fatta da Madame Julia e infatti si sente moltissimo. Mi è piaciuta un sacco questa canzone, In Between Days. Molte grazie Spotify personale.
Adesso faccio una playlist per Martina per fargli sentire prima, perché così tutte le volte si...
Un'altra playlist, perché un'altra... io in realtà sono stata omaggiata di più playlist nella mia piccola esistenza.
Ti faccio una playlist con le canzoni che metto in radio.
Ok.
Che dici?
Che è una cosa che abbiamo provato a fare, ma poi è finita nel dimenticatoio, perché siamo persone estremamente pigre, quindi ci eravamo dimenticate.
Comunque adesso sentiamo la nostra intervistata di oggi e faremo una conversazione molto, molto pesante, grazie alle mie domande.
Ma se la presenti così la vendi malissimo però.
No, perché... 4-5 righe a domanda, io non vorrei star scherzando.
È una conversazione molto ampia e molto profonda, molto approfondita.
Va bene, comunque adesso sentiamo la sua voce.
Ciao Marina.
Ciao, scusate, non è un granché come voce perché purtroppo la febbre e l'influenza per via di questo clima assurdo dove prima abbiamo avuto 30 gradi e poi 10.
Sì, c'è la Bora, sembrava di essere a Trieste.
Sì, guarda, siamo tutte messe. Io ho la voce di 3 tonalità più basse, quindi capisco benissimo.
Sì, purtroppo sì, però ci sono, ecco.
Allora, benvenuta
di essere qui.
Benvenuta ai microfoni dell'educazione di Sofì. Io appunto sono Martina, la voce che senti insieme alla mia è quella di Giulia.
Eccomi.
E ti volevamo ringraziare per essere appunto ospite al nostro programma e per discutere un po' di temi che riguardano il femminismo, soprattutto perché vorremmo partire, oltre da una tua presentazione che ti chiediamo di fare, anche dal libro che hai scritto, che è Eroine. Quindi se ti vuoi presentare un po' al nostro pubblico prima di entrare un po' più nel vivo della tua carriera e della tua scrittura.
Certo, allora io faccio la scrittrice, faccio anche, diciamo, mi occupo di sviluppo serie per una società di produzione milanese che si chiama Edi Effetti Digitali Italiani, che diciamo in realtà fino a pochissimo tempo fa è stata soprattutto una fornitrice di effetti speciali. Infatti, diciamo, ho realizzato il film Marvel, moltissime post-produzioni di serie italiane e internazionali, l'ultima Replay per esempio. E però adesso stiamo lavorando anche a, insomma, vari contenuti originali. A parte questo, sì, mi occupo di storie un po' per tutti i media. In passato mi sono occupata più specificamente di serialità televisiva, mentre invece adesso mi sto spostando anche moltissimo sui videogiochi e sulla letteratura. E il mio primo libro Eroine è uscito ormai 4 anni fa e adesso il mio secondo saggio si chiama Lila. Ho scritto un podcast che si intitola Soglie per Storytel. E insomma ci saranno anche presto un po' di novità.
Allora ti chiedo subito di partire da Eroine, perché mi interessa molto come hai deciso di passare. Prima avevi scritto, eri giornalista, quindi formati,
esatto,
più brevi. A un certo punto hai deciso è il momento di scrivere un libro su questo argomento.
Sì,
come è successo? È stata una necessità tua di dire serve un formato più lungo, ho bisogno di tirar fuori tutto?
Quello che dici è particolarmente corretto, nel senso che Eroine rappresenta per tanti versi per me la chiusura di un capitolo molto lungo. Io ho cominciato a fare la giornalista presto, a 22 anni, ho iniziato la mia prima recensione, l'ho scritta a 22 anni, e diciamo, per 10 anni mi sono occupata di critica musicale soprattutto. Poi, diciamo, mentre il fenomeno della serialità televisiva, diciamo la cosiddetta Peak TV, esplodeva, mi sono invece più spostata sull'audiovisivo. Io mi sono laureata in semiotica a Bologna, comunque ho una tesi che incrociava anche il cinema, quindi insomma ho sempre studiato per il cinema, eccetera, e di conseguenza per il mio giornalismo è stato legato all'audiovisivo, e in particolare mi sono specializzata nel tempo sull'analisi dei personaggi femminili o delle personagge. E a un certo punto in qualche modo ho sentito la necessità di sistematizzare appunto tutto quello che avevo appreso in tantissimi anni di lavoro, e la griglia giusta è stata proprio quella degli archetipi. Devo dire che Eroine ha avuto un successo molto inaspettato, nel senso che, come vedi, sono passati 4 anni e siamo ancora qui a parlarne, e questo mi riempie di grandissima gioia, proprio perché l'intento era costruire non un libro che fosse circostanziale, ma un libro che in qualche modo avesse una pretesa di manuale che diciamo non diventa obsoleto. E quindi insomma spero poi anche magari più tardi di fare una riedizione eccetera eccetera, però assolutamente sì, rappresenta la sistematizzazione di fondamentalmente 20 anni di lavoro giornalistico. Sì,
ci ascoltiamo Fleetwood Mac, Rattlesnake Shake. Baby, if you got the rock, I got to be a rocking horse. Baby, think you like the road. Make me a digging hole. You're shaking the world when it's time to crash. But when I get home tonight, I guess I got to shake myself. And you need some love, you must have the blues. But the one thing a good man can do is do the shake, the rattlesnake shake. Man, do the shake. Yeah, just the way the blues got done.
E questi erano i Fleetwood Mac.
Siccome noi all'Educazione di Sofì siamo molto interessati al female gaze, che abbiamo appunto avuto anche la fortuna di studiare durante gli anni qui in università, e so che è una cosa che interessa moltissimo anche a te, ci siamo chieste io e Giulia, sia in termini di critica musicale nei tuoi primi anni di carriera, sia adesso che ti occupi tanto di televisione e di serialità, quanto questo female gaze incida sulla tua scrittura, anche perché so che hai potuto studiare dopo Bologna anche alla Berklee University e a Parigi, quindi hai incontrato anche tante culture, tanti punti di vista diversi, tante voci diverse. Quanto è importante, quanto si sente quando ti siedi a scrivere che la tua penna è una penna di un female gaze?
Che bella domanda, mi state facendo delle domande bellissime. Allora, in realtà, come insomma io diciamo in futuro mi sposterò comunque anche sulla narrativa, dove spero che questo diciamo sarà ancora più evidente. Per quanto mi riguarda, il female gaze è uno sguardo che viene dal di dentro in qualche modo, nel senso che comunque il female gaze rappresenta l'osservare attraverso diciamo osservare innanzitutto in qualche misura dai margini. È vero che la, diciamo, la donna bianca, la donna con un corpo conforme è diciamo un costrutto che pertiene più al, diciamo, che pertiene, che ha la libertà e plenipotenziaria, libertà di acquisto, affermazione di sé anche tramite il consumo o tramite appunto l'essenzialità femminile, pertiene più a un femminismo liberale che è un po' lontano da me. Quindi ecco, io tendo sempre a non parlare di specificità femminile, che è appunto essenzialista come discorso, mentre invece tendo belluxianamente a parlare più di margine. Il corpo, comunque il corpo femminile, e anche nella sua accezione di diciamo corpo non conforme, quando vi è un corpo non conforme, ma generalmente io credo un corpo femminile si percepisce in qualche misura marginale rispetto al corpo maschile. Quindi io penso che il female gaze rappresenti proprio questo sguardo dal margine.
Allora, qua io ieri, anche altri giorni in realtà, mi è partito un po' tutto il discorso, mi sono andata a intrippare come al solito, come faccio io, perché mi interessa tantissimo il female gaze. E allora, noi l'abbiamo studiato, io cerco di capire, in quanto persona che studia cinema, ovviamente è un argomento, anzi donna poi che studia cinema, è un argomento che a me sta molto a cuore. E adesso vi faccio una domanda a cui io non ho una risposta, perché io mi chiedo, guardando per esempio molti prodotti che rappresentano la femminilità, in cui io magari non mi ritrovo, per te come può essere capire se è una rappresentazione che comunque è rispettosa, è una rappresentazione in cui magari tu non ti rivedi, ma è la rappresentazione di una femminilità che magari io per esempio potrei non capire, perché non è la mia esperienza, in quanto per esempio femminista intersezionale molte volte mi trovo davanti a metti le serie Netflix con protagoniste nere, molte volte a me parte da pensare è uno stereotipo, però è comunque qualcosa che è diversa dalla mia percezione di femminilità, quindi non so mai se è in realtà una femminilità diversa oppure una cattiva rappresentazione.
Su questo io ho un'opinione molto ampia, nel senso che allora io credo che noi dovremmo sempre collettivamente prestare attenzione a non trasformare le storie in dei recipienti per la rappresentazione.
Certo.
Non è così che funziona. E diciamo, quando questo avviene, purtroppo si generano delle storture per quanto mi riguarda, ma soprattutto si generano delle rappresentazioni molto molto carenti. Cioè è chiaro che una storia consta sempre di rappresentazione, però vedo potenzialmente un po' più difficile partire dall'idea di una, diciamo, di una specifica rappresentazione rigida per costruire una storia. La soluzione è sempre probabilmente il female gaze stesso, no? È quello sguardo dal margine, è quello sguardo dal di dentro. La differenza di qualsiasi serie è fatta da chi la scrive, è fatta da chi la produce, è fatta da chi la gira. Cioè è qui che noi dobbiamo cercare il female gaze. Cioè noi non dobbiamo, è chiaro che se regista maschio X dice adesso voglio scrivere un film sul dolore dell'essere donna, cioè adesso ci potrà essere una grande documentazione, ci potranno essere tante consulenze, ma probabilmente non ci sarà appunto il female gaze, cioè non ci sarà quella forma di sguardo dal margine, di sguardo dal di dentro. E diciamo, dunque, da qui per me la vitale importanza di fare sempre caso a chi scrive le storie, perché la rappresentazione, quando parte da quel tipo di sguardo, è una rappresentazione che non può mai tradire. Può essere una rappresentazione che non funziona con te o con me per qualsiasi motivo, ma è una rappresentazione che viene da un punto da un punto intimo, da un punto dal quale inevitabilmente possono e devono partire delle riflessioni che hanno a che fare con l'esperienza immediata del corpo del mondo, nel mondo. Quindi spero di essere stata chiara. Cioè non è, bisogna guardare chi scrive le storie, sempre.
Questa è una riflessione molto interessante che mi apre un po' a due spunti che vorrei approfondire. Il primo è riferito appunto a questo dibattito fra male gaze e female gaze, ma anche in termini di impatto sul pubblico che la riceve, perché effettivamente tantissime storie, cioè io e Giulia non siamo ancora così grandi, abbiamo 20 anni, però abbiamo nella nostra infanzia accumulato una serie di prodotti scritti oppure appunto video, film o serie TV che sono stati scritti dagli uomini e pensati, portati allo schermo con una sensibilità molto diversa rispetto a quella che abbiamo adesso. Adesso in generale come società e soprattutto quella che abbiamo sviluppato io e Giulia confrontandoci con tanti punti di vista diversi. Quindi ci siamo chieste in che modo oggi noi abbiamo dei comportamenti che abbiamo interiorizzato nel corso del tempo e che vengono un po'... cioè ci sono stati introiettati, che quindi noi viviamo ancora come delle gabbie di cui magari non ci rendiamo nemmeno conto in termini di rappresentazione. Mm-hmm. Secondo te è ancora molto vera questa cosa? Cioè il mio vedere da piccola la classica storia Disney, per andare proprio sulla semplicità, quanto mi influenza ancora oggi in termini di considerazione del mondo, dell'universo maschile, dell'universo femminile, del loro modo di incontrarsi?
Bisogna sempre evitare di guardare le cose in bianco e nero, nel senso che comunque diciamo ci sono tante sfumature. È vero che i film Disney, per lo più, almeno praticamente fino a Brave e fino a Frozen, sono stati scritti sempre da uomini, ma è anche vero che non sappiamo quante donne rimangono poi nell'ombra, quante donne partecipano, quante donne lavorano. E in passato questo era ancora più reale, è reale adesso, in passato era molto peggio. Cioè, io penso che generalmente l'atteggiamento corretto sia il sentire, cioè non c'è un atteggiamento corretto. Credo generalmente che sia importante basarsi sul proprio sentire. Cioè, io per esempio, per quanto effettivamente una Aurora della Bella Addormentata sia chiaramente una Barbie costruita, diciamo una Barbie costruita da uomini per avere un certo tipo di caratteristiche, è anche vero che io ho fatto tesoro di quella rappresentazione e l'ho trasformata nei miei modi. Dobbiamo anche avere fiducia in noi stesse, no, dobbiamo stare molto attenti a non ricadere in vecchie percezioni per cui noi siamo soltanto dei recipienti che si riempiono di cose. Non è così. Cioè esiste una elaborazione di tutto quello che guardiamo. Quello che noi guardiamo viene solitamente anche in maniera molto spontanea messo in discussione e raffrontato con la propria esperienza. Cioè, quindi io credo che bisogna fidarsi di sé. Cioè bisogna mantenere una, come dire, non voglio usare le parole vigilanza o sorveglianza, bisogna mantenere un'attenzione, una consapevolezza su chi scrive le storie. Però è anche vero che io conosco donne femministe che adorano i film, molto femministe, che adorano i film d'azione dove ci sono solo maschi che si menano. Cioè, questo non significa che ci sia qualcosa di male nel guardare quei film o che ti abbiano influenzato in maniera negativa. Cioè, sei tu alla fine che dai sostanza a quello che guardi, al di là di tutto.
Sì, secondo me è molto legato al fatto di non è tanto... Per esempio i film Disney, è il punto di avere la possibilità di avere magari altre cose anche.
Sì, cioè, una controparte.
Non è il problema dei registi uomini, metti, ma è il problema di avere anche registe donne.
Beh, certo, difficilmente possiamo negare di aver ricevuto un'educazione allo sguardo maschile. Cioè direi che è impossibile negarlo, siamo state tutte educate allo sguardo maschile perché, diciamo, per banale mancanza di alternativa. Questo non significa che non siamo riusciti a fare delle cose importanti con quello che abbiamo guardato. No. Questo rimane il mio punto di vista. Cioè io certamente con il senno di poi mi sarei laureata su Agnes Varda e non su Godard, ma al di là di questo l'aver studiato Godard mi ha dato dei punti di vista comunque importanti, anche trasformativi, che ho potuto valutare nel tempo e che mi sono serviti a generare riflessioni diverse. Io credo molto nella creatività individuale, credo molto che, diciamo, anche quando lo sguardo maschile incontra lo sguardo femminile, probabilmente nasce una terza cosa e noi magari dobbiamo collettivamente interrogarci su cosa significa questo. Io non credo molto nelle risposte, credo soprattutto nelle domande.
Tutto bellissimo, ma facciamo pausina musicale con Florence and the Machine, Kiss with a Fist.
You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.
E questa era Kiss with a Fist qui su Radio Yulm. Noi siamo ancora Giulia e Martina e continuiamo con l'intervista.
Parlando appunto di creatività, dal momento che tu lavori all'interno e hai una prospettiva diversa rispetto a noi che siamo pubblico che riceve, ma sei più dal lato della produzione, pensi che adesso a livello di mercato ci sia una maggiore attenzione verso l'offerta di personaggi femminili e soprattutto cosa ne pensi quando esce la classica serie TV o film con un personaggio femminile? Allora a quel punto diventa automaticamente femminista, un po' come quel dibattito che si era scatenato quando Giorgia Meloni è stata eletta. Allora si era detto a posto, abbiamo fatto un passone gigante in avanti, quando non è detto che il semplice fatto che lei sia donna, il solo fatto che lei abbia le ovaie, significa che è un passo gigante per tutte le persone che si riconoscono come donna.
Ma molto banalmente questo è essenzialismo. Cioè, una prospettiva femminista è intersezionale, non può mai basarsi su questo punto di vista. Io non posso pensare che due donne siano identiche perché hanno entrambe le ovaie. Questo è un pensiero essenzialista, non è un pensiero intersezionale, molto semplicemente. Quindi è chiaro che oggi, è chiaro che io lavorando appunto in questo mercato, sono personalmente molto attenta. È chiaro che, ancora una volta, è chiaro che serie come alcune serie Rai che hanno i cosiddetti personaggi femminili forti al loro centro non sono serie che io definirei femministe. Ci sono serie che io definirei femministe e serie che non definirei femministe. Certamente non è la presenza di un personaggio femminile a fare una serie femminista, questo è poco mai sicuro. Anzi, una serie femminile, quindi a protagonista femminile, può anche essere un veicolo di propaganda, e vedrete che questo accadrà, sta per accadere, perché purtroppo proprio Rai, in questo momento lo sappiamo, è passata in mani dove inevitabilmente anche l'audiovisivo rivestirà quello che è anche uno dei suoi ruoli storici nell'economia dell'Occidente, la propaganda. Cioè, quindi anche qui bisogna stare, diciamo, bisogna mantenere una certa attenzione, bisogna conservare una certa consapevolezza.
Ma allora in termini di questo punto di propaganda, di offerta, di modelli, perché tu parli appunto di archetipi nel tuo libro Eroine, che correggimi se sbaglio, però avevo letto un'intervista in cui provavi a spiegarlo in maniera molto diretta e mi sembra che sia utile riproporlo ai nostri ascoltatori senza complicarci con i discorsi di semiotica che magari sono un po' complicati per chi non ci ha mai messo le mani. Cioè, dalla filosofia di Jung, gli archetipi praticamente sono come dei modelli che però si realizzano solo quando arrivano ad essere immagine, cioè quando entrano all'interno di qualcuno che, di qualcosa, di qualcuno che li può contenere e manifestare. Sì. Quindi tu praticamente in Eroine organizzi in capitoli una serie di archetipi che però anche qua ti chiedo se, come dicevamo prima, un po' si allacciano tutti l'uno con l'altro, cioè come non siamo tutti un unico, non siamo tutti bianchi e neri, se anche gli archetipi possono comunicare fra di loro creando intersezioni, creando delle sperimentazioni, come il maschile e femminile che si incontrano e creano un terzo, due archetipi,
certo,
assolutamente tre archetipi.
Sì, tutte le storie nascono dal mescolamento di archetipi diversi, e quanto più sono nuove le combinazioni, quanto più sono nuove le storie. E, diciamo, le combinazioni sono pressoché infinite, quindi diciamo questo è meraviglioso. Però diciamo, volevo rispondere alla seconda parte della tua domanda, o alla prima parte della tua domanda precedente, cioè com'è il mercato in Italia per ciò che concerne i personaggi femminili. Purtroppo siamo molto molto indietro.
Ma allora, siamo molto... se noi siamo molto indietro, dove pensi che ci sia una buona rappresentazione? Cioè, qual è un tuo consiglio? Qual è un buon personaggio femminile che sia scritto da un uomo o da una donna? Un buon personaggio femminile da cui possiamo imparare qualcosa, che ci può far capire un po' da guida che cosa serve per scrivere, anche perché appunto il testo Eroine poi è diventato anche un concorso di scrittura, quindi quello che ci può servire un po' da scuola.
Diciamo, dici nella serialità italiana?
Italiana o estera, un personaggio femminile contemporaneo oppure del passato, uno che ti è particolarmente piaciuto perché ti è sembrata una rappresentazione genuina.
Sì, esatto, cioè anche qui io faccio molta molta fatica a dire che esiste una buona rappresentazione, cioè è una buona rappresentazione per me, perché io sono una specifica intersezione di tutta una serie di qualità e caratteristiche, quindi cioè io detesto tutto quello che è prescrittivo, cioè quindi per me parlare di quella è una buona rappresentazione, guardate quella cosa perché quella è buona rappresentazione, mi sembra un pensiero prescrittivo. Ti posso dire che io ho amato molto Wanda di WandaVision, ho amato molto WandaVision, io personalmente, perché l'ho trovata una serie che racconta tanto bene il lutto, racconta il lutto e diciamo, ha uno sguardo su, diciamo, incrocia degli archetipi in una maniera che mi sembra molto interessante, ma non è detto che sia una buona rappresentazione, cioè cosa intendiamo con buona rappresentazione?
Sì, esatto. È cioè, sempre un po' quello no, bianco-nero.
Però bisogna porre attenzione a questo, cioè noi non possiamo dire quello è bene, quello è male, e, diciamo, per esempio, allora magari Wanda, c'è qualcuno che potrebbe, qualche persona che potrebbe dire però la sua vita ruota attorno ai figli e quindi non è buona rappresentazione, e io avrei un problema con questo perché ci sono tante donne per cui invece questo è reale. Io personalmente non ho figli, questo non significa che comunque la serie non mi abbia parlato in mille e una maniera diversa. Cioè, mi guarderei sempre molto dal definire ciò che è buona rappresentazione e ciò che non lo è in tutto quello che possiamo definire il reame della pluralità femminile. Semplicemente per me non è buona rappresentazione mostrare una donna che è sottomessa, per esempio, al volere dell'uomo, una donna che non ha capacità decisionale, una donna che subisce un abuso che non è problematizzato. Questi sono casi senz'altro di pessima rappresentazione femminile, ma su ciò che è buona rappresentazione femminile sarei l'ombrello molto largo e molto aperto, nel senso che non c'è una buona rappresentazione, ci sono mille buone rappresentazioni, dipende molto da chi sei, cosa ti piace, cosa è importante per te.
Tanti piccoli spaccati, tante piccole squamette di ogni personaggio che alla fine si mettono insieme un po' a prestito e fanno quello che sei tu in cui ti rivedi. Cioè mi rivedo in questo particolare della protagonista di I May Destroy You, per esempio, poi mi rivedo in quest'altro di Fleabag, esatto. Però non mi rivedo in tutta Fleabag, solo in un pezzo, perché o non mi rivedo io o non ho mai avuto esperienza. Cioè siamo tutti un po' composti, cioè quando parliamo di femminismo sempre antispecista, intersezionale, è un po'
brava,
quello.
Esatto, io sono sempre favorevole a un'estetica del frammento, cioè credo che l'identificazione e l'immedesimazione si muovano in una maniera estremamente fluida e al contrario, insomma, non monolitica. Ora io, diciamo, ho avuto 20 anni e so cosa vuol dire avere 20 anni e sicuramente credo sia vero che quando si ha la vostra età si tende a cercare dei recipienti molto rigidi, nel senso proprio perché si è alla ricerca di qualcosa che ci aiuti a definire la nostra identità in una maniera molto netta. Credo che crescendo questa esigenza venga fondamentalmente un po' meno, nel senso che si preferiscono sempre più dei recipienti morbidi, elastici, perché si comprende fino a che punto, diciamo, fino a che punto essere donna in questo, diciamo, in questa società significa prima di tutto mettere in dubbio il significato della parola donna. Cosa significa donna?
Sì, infatti e volevo proprio chiederti questo sulle nuove generazioni, perché per esempio, vabbè, io e Martina siamo molto femministe e femministe intersezionali e molte volte approcciandoci a questa generazione woke di cui in parte facciamo parte per età, però molto spesso secondo me molto rigida. Per questo ti chiedevo se vedi un interesse dalla parte della generazione woke, anche per esempio con il festival che hai creato fondamentalmente o con i corsi, per esempio i corsi di scrittura creativa, lavorando in università, se vedi la nostra generazione come una generazione che si dice woke e poi in realtà ha trovato un nuovo modo per essere rigida, oppure in qualche modo sta cercando di aprirsi e capire un pochino più la conversazione, che forse non è così univoca su ok, mettiamo tanti personaggi femminili, ok, siamo femministe, questo è femminismo, questo non è femminismo.
Brava.
Come la vedi?
Allora, io vedo tutto bello, nel senso che va bene tutto, cioè nel senso che va bene, cioè l'importante è interessarsi a certi temi e piano piano costruire le proprie idee, guardarsi attorno. Ancora una volta non c'è una maniera giusta di fare le cose, ci sono mille maniere possibili Io credo che un atteggiamento proficuo sia sempre l'interrogazione, quindi interrogarsi sul reale. Questo purtroppo a volte non è particolarmente soddisfacente. E io penso che noi viviamo in questo momento in un contesto nel quale le risposte rivestono un valore molto particolare e potente. Quindi di qui abbiamo per esempio la polarizzazione, l'accelerazione di tutto ciò che è opinione, il dirimere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Io credo che questo sia assolutamente sensato se non è un punto di arrivo, ma se è uno snodo del ragionamento. Cioè non credo che esistano punti di arrivo. Io, guarda, è vero, sono una femminista intersezionale, ma forse ancora di più io sono proprio una femminista postumana. Cioè la mia corrente di pensiero è quella di Donna Haraway e di Judith Butler, e quindi ho una postura generalmente anche sul femminismo, che è una postura innanzitutto filosofica di domanda. L'ho detto già prima, io spero che questo sia, possa essere percorso un po' da chiunque, proprio perché è vero, noi viviamo in un contesto nel quale le risposte hanno una grande importanza, le risposte ti portano follower, le risposte ti portano successo, le risposte ti portano le opinioni, ti portano opinioni e tutto quanto. Ed è sacrosanto, ma quando si formula un'opinione è poi anche molto importante continuare a interrogarsi su quell'opinione e non chiuderla là. Ecco,
è un circolo vizioso di soluzioni facili a problemi molto complicati, quindi è meglio che...
Brava.
Cioè, come diceva Oscar Wilde, che se ne parli bene o che se ne parli male, l'importante è che se ne parli. Cioè, anche se esce un prodotto che non è apprezzato, dalla parte più accademica del pubblico, ma che crea grande dibattito, è un modo comunque per rilanciare la conversazione e per aspettarsi dei nuovi spunti. Quindi noi, ti ringraziamo per questi spunti molto interessanti e per il fatto che hai aperto un po' uno spaccato sulla rappresentazione del female gaze, che è un argomento su cui spesso io e Giulia torniamo con le Sofì che invitiamo qui all'educazione, perché anche Sofì stessa è un po' un modello che però si declina in tanti modi diversi, che vive tante vite diverse, che ha bisogno di tante cose diverse. Quindi noi ti volevamo ringraziare per essere venuta vocalmente all'educazione di Sofì e speriamo che tu ti possa rimettere Milano decide di smettere di fare escursioni termiche da 20 gradi. Perché veramente, io non so più neanche come vestirmi, oltre al fatto che abbia raffreddore ogni due giorni. E niente, ti auguriamo il meglio e
grazie,
aspettiamo i prossimi risvolti.
È stato un piacere rispondere alle vostre domande, siete molto in gamba e vi auguro a mia volta di continuare a portare avanti questa preziosa interrogazione della realtà.
Va bene, grazie mille.
Grazie mille, Marina.
Buona giornata.
Grazie. E recuperate eroine, recuperate il Festival delle Serie TV, stateci attenti. Grazie mille. Ciao Marina, buona giornata.
Ciao ragazze, grazie. Ciao.
Noi ringraziamo ancora Marina Pierri per essere venuta qui all'educazione di Sofì. Io sono Martina, con me come al solito ci sono Sofia e Giulia. Adesso ci ascoltiamo Lou Reed prima di saluti finali. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do
Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Questa era la fantastica voce di Lou Reed, quindi sono molto contenta perché è un ottimo modo per concludere. Detto questo, sapete che ci ritrovate tutti i lunedì, sempre qua dalle 6 alle 7, in podcast sul sito www.radioyulm.it, su Instagram Radio Yulm.
Sì, siamo persone veramente molto semplici, perché semplice non è stata la conversazione di oggi con Marina Pierri, quindi se ve la siete persa andate a recuperarla in archivio. Noi vi mandiamo un bacio, vi aspettiamo lunedì prossimo e come al solito vi auguriamo un buon aperitivo. Bacini! L'educazione di Sofì. Femminismo a parole nostre.